Cos'è che c'ha? È scomodo?
No, sembra una di quelle poltrone, sai, quelle che si reclinano troppo. Io non sono
Perché la vedo
abituato.
tutta incassato dentro con lo sguardo.
È quello che ti ho detto, non riesco a
Cosa
alzare.
facciamo?
Sembra una di quelle poltrone per fare le gare di automobilismo. Io non sono abituato.
Non ha esattamente la faccia di Verstappen.
No, per niente.
Però oggi ho la
Non ho
grinta di
neanche il physique
Verstappen.
du
Beh,
rôle.
cosa facciamo? Chiamiamo gli artigiani della qualità?
No, 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 ci arrangiamo così, dai.
Un futon?
Un futon, ma non va bene per la trasmissione, non
Vuole
credo.
stare in piedi come i vecchi Kruner?
No, 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 gnafò.
Allora sa cosa potremmo fare? Potremmo sentire uno di quegli artigiani, magari amici. Lei progetta la poltrona ergonomica testata personalmente dal professor Di Stefano. Vendiamo i primi prototipi a Garabombo di quest'anno. Se va bene, l'anno prossimo facciamo
Ma Garabombo è troppo
facciamo il
vicino.
distretto industriale.
Il distretto
Così
industriale.
rilanciamo il paese.
Sì, va
È un
bene.
po' il tema poi, perché oggi è la giornata.
Oggi è il giornata, sì.
Allora facciamo così, adesso dobbiamo entrare in trasmissione, appena finisce la pubblicità che adesso sta andando, no? Entriamo in trasmissione, io faccio la solita cosa, buongiorno ascoltatori, venerdì, buongiorno professor Di Stefano, e lei tace, allora le ridico, buongiorno professor Di Stefano, silenzio, alla terza volta che le dico, allora professore, lei mi spiega che è in sciopero, e allora io a quel punto cosa faccio? La precetto perché altrimenti non c'è la trasmissione.
Va bene,
Facciamo così? Va
ok.
bene, allora andiamo. Si ricorda com'è?
Sì.
Ok. E alle 8 e 6 minuti, pensate amici e amiche ascoltatrici, addirittura 6 minuti dopo le 8, va a cominciare l'odierna puntata del Giorno delle Locuste in questo venerdì 29 di novembre, che è un giorno speciale, un giorno particolare, il giorno dello sciopero generale. E allora do subito il benvenuto al professor Andrea Di Stefano. Buongiorno professore! Professore, buongiorno! Forse c'è un problema con il microfono. Mazza, come sta dentro alla parte, cioè, metodo Stanislavski. Buongiorno, professore!
Sono in sciopero.
Ah, sta scioperando. Che
Che
sorpresa!
sorpresa!
Sta scioperando. Ma non posso permetterle di scioperare, perché altrimenti come facciamo con la trasmissione? Sa cosa mi tocca fare? Mi tocca essere, come dire, mio malgrado protagonista di un'odiosa pratica.
Tocca fare Salvini.
La devo precettare.
Vabbè,
Perché
io
altrimenti
mi adeguo.
non c'è la trasmissione.
Ma lo faccio volentieri.
Ah, vabbè, perfetto. L'importante poi, come dire, è che non ci sia frizione tra di noi.
Ma no, lo faccio volentieri anche perché credo che la modalità migliore sia di parlare di certi temi.
Devo dire che non è mai stato così bene nella parte, non ha mai colto, come dire, il senso drammaturgico del momento come in questa circostanza. D'altra parte, il giorno dello sciopero generale è un po' il suo giorno, perché lei sta allo sciopero, alla rivolta sociale, come l'autotune sta al trap, come l'infosfera globale sta a Giuli, come Achille sta alla tartaruga. Cioè siete proprio fatti l'uno per l'altro.
Senza dubbio.
E allora, oggi daremo ampio spazio a quest'uomo che è uno, beh, non uno dei pochi, ma uno di quelli che più degli altri preferisce al diritto di Sinner il diritto di sciopero, per quanto il diritto di Sinner sia stato tanta roba per tutto il 2024 e speriamo che lo sia anche per il 2025, ma altrettanto auspichiamo per il diritto di sciopero. Vedremo se scioperare con il quiz del giorno delle locuste oppure no. Vi ricordo intanto che a partire dalle 9 comincia la lunga diretta di Radio Popolare per raccontare tutte le manifestazioni, non solo a Milano, e le mobilitazioni che ci saranno nel corso della mattinata. Ma intanto noi con il giorno delle locuste incroceremo in modo tangente, ma in modo anche diretto, alcuni dei temi che oggi sono centrali all'interno dello sciopero generale. Se la ricorda la canzone di De Gregori, come faceva?
No, ma quale quella di generale?
Sì, quella faceva sciopero generale dietro la collina, c'è la manovra fatta da Giorgina. c'è l'ospedale senza emoglobina.
Sì, non me la ricordavo, ma mi sembra molto bella.
Sì, questa. C'è l'automotive senza la benzina, ci sta la pizza senza la farina, che l'inflazione è stata una rovina, e niente fare l'amore, perciò però delle infermiere, quella lì, che quella poi lì. Diceva anche, c'era l'altra strofa, quella sui trasporti, sciopero generale dietro la stazione, ci stanno i treni con il ritardone, c'è Salvini con il bavaglione, col bicchiere di vino, il brasato e i funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, che poi col cazzo li offre al pendolare, che sta pigiato sul treno, che se va bene forse arriva a Natale. Quella lì, se la ricorda?
Sì, me la ricordo, anche se appunto questa mi sembra molto più interessante rispetto all'originale.
Ma se io le dico, se la ricorda
sì,
quella.
Sì, me la ricordo.
Lei quella. Non mi deve dire questa.
Me la ricordo.
Devi dire, sì, me la ricordo quella. Sì,
me la ricordo.
Perché altrimenti si smonta il senso di tutta la cosa, capito?
Sì.
Va bene, veniamo a noi, poi canteremo, magari come se fosse un grande slogan di piazza. Tutto questo, cari ascoltatori, ma ripartiamo dai temi. Se li ricorda tutti oppure come i nani ne dimentica uno?
No, direi che me ne ricordo tutti.
Anche perché li ha scritti qua in testa la scaletta.
Fisco, salari, politica industriale,
sanità, istruzione.
Oh, questi sono i principali temi della piattaforma intorno alla quale CGL e UIL hanno insieme poi associati con i sindacati di base. Non ho capito se sono insieme o se scioperano insieme, ma questo le manifestazioni...
Guardate che non scioperano l'uno contro l'altro.
No, le manifestazioni sono differenti, sono su due piazze diverse, infatti la radio seguirà ovviamente entrambe. Però questi sono i temi principali della piattaforma per lo sciopero generale indetto appunto dalle organizzazioni sindacali.
Che cosa affrontiamo noi?
Ma noi affrontiamo, d'altra parte, è quello che ci viene più facile e anche quello che abbiamo già fatto, credo, negli ultimi anni, affrontiamo il tema della politica industriale, partiamo da quello, poi parleremo anche del fisco, anche se non è un capitolo semplicissimo per le dinamiche distorsive che sono emerse questa settimana, ma partiamo dalla politica industriale. Allora, oggi dobbiamo rendere conto anche della cronaca e quindi... Secondo me ha un peso la scelta della stampa di aprire con l'intervista addirittura all'amministratore delegato di Intesa San Paolo.
Oggi sarà in piazza.
No, che non sarà sicuramente in piazza.
Vabbè.
Messina, non parla dello sciopero, ma parla sicuramente del ritardo europeo, in particolare sulla tecnologia, ma più in generale sulla manifattura, e alcune delle cifre che cita lo stesso Messina secondo me si incrociano bene con la questione delle politiche industriali. Gli investimenti in intelligenza artificiale negli Stati Uniti sono pari a 320 miliardi, in Cina 100 miliardi, in tutta Europa a 20. Dobbiamo definire quale ruolo vuole giocare l'Europa se vuole davvero diventare un soggetto unico che dal punto di vista geopolitico bilanci gli USA e la Cina, o continuare a essere un insieme di paesi isolati e di dimensioni insufficienti. E poi parla, che poi è il senso del titolo, secondo me, questa volta azzeccato della stampa, UE salva con gli Eurobond, torna su questo punto, che poi è il punto principale anche del famigerato rapporto Draghi. Poi si può discutere su come li vuole usare Draghi, ma la sostanza è quella. E appunto Messina si schiera nettamente a favore degli Eurobond per gli investimenti necessari per sostenere l'economia europea, perché la dinamica della manifattura italiana senza dubbio va inserita dentro alla dinamica europea.
Ecco, io non sono un esperto di Eurobond, ma credo che nel guardare alla crisi europea Messina sottovaluti un po' l'impatto, l'effetto fitto che potrebbe essere devastante, prorompente.
Non c'ho qualche dubbio che possa essere dirompente l'effetto fitto, ma...
Però per esempio lei mi dice che uno dei settori più a rischio, oltre alla manifattura, soprattutto in relazione a quello che potrebbe essere l'impatto dei dazi americani, è quello dell'agroalimentare. Io sull'agroalimentare mi sento tranquillo, nel senso che lì so che il presidio è quello di Lollo. Se c'è Lollo che presidia, come
tu.
Ha presidiato gli alveari sul tetto, io mi sento tranquillo.
Vabbè, se sei tranquillo,
io sì.
Siamo messi bene.
Io ci credo, ho fiducia.
Sì, ci credi, hai fiducia. Il tema è ovviamente quello dell'agroalimentare, non solo quello italiano, ovviamente, perché le esportazioni di prodotti agroalimentari verso, per esempio, gli Stati Uniti, il Nord America, riguardano tutti i principali paesi europei mediterranei, quindi stiamo parlando dell'Italia, la Francia, la Spagna e anche la Grecia. L'eventuale incremento dei dazi, perché ricordiamo che alcuni dazi ci sono già, incremento dei dazi su questo settore potrebbe assestare un colpo molto pesante. Oggi le esportazioni in senso generale, non solo verso gli Stati Uniti, dell'agroalimentare italiano valgono intorno ai 80 miliardi e quindi stiamo parlando di cifre importanti dal punto di vista dell'andamento poi delle ricadute sul prodotto interno lordo.
Ne approfitto per una parentesi, siccome delle materie di cui lei approfonditamente parla in questa trasmissione io leggo tendenzialmente sotto i titoli, ieri ho incrociato un titolo con la Lagarde che diceva sì. Comprate americano! Perché?
No, non ha detto così.
E però i titoli dicevano così, io leggo i titoli.
Ho capito, se tu leggi solo i titoli.
E l'ho premesso!
I titoli può essere un problema, no?
L'avevamo... Però si chiama maieutica questa, io leggo i titoli e lei spiega, capito?
L'avevamo isolata, la riporta anche il Sole 24 Ore di oggi. Sostanzialmente la Lagarde ha fatto un appello a un dialogo con Trump sul tema dei dazi. Come a dire che le questioni relative alle produzioni nazionali vanno tenute in considerazione e quindi che è meglio trattare che scontrarsi in modo netto. Questo è il senso dell'intervento della Lagarde, che credo non sposterà nulla, perché da questo punto di vista la mia netta sensazione è che abbiamo a che fare con una governatrice della Banca Centrale Europea che non conta uno zero bucato.
E chi è che conta se non conta la Lagarde?
Beh, degli europei diciamo contano, in questo momento non riesco a capire nessuno, perché mi sembra che ci sia una tale situazione drammatica.
E questo è uno dei temi poi del racconto, perché di quello che è stato storicamente il famoso motore franco-tedesco, e in un momento in cui c'è la crisi dell'auto i motori grippano, e quindi abbiamo, prima avevamo il grande malato d'Europa che era la Germania, adesso abbiamo il secondo grande malato d'Europa che è la Francia, presto presto chiamate un dottore, il problema è che i dottori sono in sciopero e quindi è un grandissimo casino. Allora, perché vi stiamo raccontando tutto questo e allargando lo sguardo? Perché se la manovrina è ina adesso, quando arriveranno arriverà, non dico la tempesta perfetta, ma gli effetti di tutta quanta la crisi europea e dei mercati globali, allora probabilmente l'inadeguatezza di una manovra come quella contro cui oggi lo sciopero generale prende posizione si riveleranno probabilmente ancora più evidenti. Dicevamo, due grandi malati d'Europa, prima la Germania, ma ieri, come dire, si leggevano cose inquietanti
sulla Francia,
sulla Francia che era costretta ad andare di fronte al mondo a dire non siamo come la Grecia, quell'esercizio un po' retorico ma un po' sostanziale che facevamo noi un po' di anni fa.
Sì, perché è successo e non è stata la prima volta che a causa delle tensioni politiche c'è un ennesimo voto di fiducia per il governo minoritario di Barnier, ma poi per i dati ufficiali, diciamo, sull'andamento dell'economia. Per la terza volta lo spread tra i titoli decennali dello Stato francese e gli analoghi famosi Bund tedeschi, che è in salita da 8 giorni consecutivi, si è allargato fino a 90 punti ed è il livello più alto dalla crisi del debito sovrano del 2012. Ed praticamente ieri chi aveva in portafoglio gli OAT francesi, OAT, questo è l'acronimo dei titoli di Stato, aveva un rendimento pari al 3,03% quanto quello appunto della Grecia, ma il debito greco nonostante tutti gli interventi non è esattamente quello francese e l'economia francese non è esattamente quella greca.
Per quanto, come dire, è così poco popolare in questo momento l'economia francese, che gli stessi greci si sono affrettati a dire al mondo non siamo come la Francia.
Non siamo come la Francia, esatto.
Ma che cos'ha la Francia? Quali sono i sintomi, quali sono le ragioni della crisi?
Allora, diciamo che è una settimana che i principali quotidiani francesi, Le Monde in testa, fanno un'analisi puntuale, devo dire molto ben fatta, della crisi francese, soprattutto della manifattura. Abbiamo l'idea che la Francia sia molto diversa dall'Italia, ma così non è. Oggi, per esempio, su Le Monde si trovano due intere pagine sui fallimenti delle imprese, la marea montante, questo è il titolo. A fine ottobre più di 160.000 imprese hanno minacciato di chiudere, sostanzialmente di far appello alla misura che c'è in Francia per la situazione fallimentare, per i concordati preventivi. Sono migliaia i posti di lavoro a rischio. Nella scorsa settimana, per esempio, c'è stata un'ondata di licenziamenti da Auchan, che è ora uno dei grandi gruppi della grande distribuzione. Poi c'è stata la chiusura di due impianti della Michelin, la produttrice di pneumatici. C'è una mutazione strutturale dell'economia europea che non è solo legata all'automotive, ma sicuramente l'automotive ha un grande peso. E c'è un rapporto della Corte dei Conti francese che dice la fragilità è soprattutto nel settore industriale. Quindi questo è il tratto che sembra contraddistinguere parte della crisi europea, cioè la deindustrializzazione e la trasformazione, malgrado le varie dichiarazioni, dell'Europa in un'economia di servizi. Ma se non c'è un po' di produzione è difficile vivere solo di servizi.
Un po' come fanno le perturbazioni, partiamo da nord e poi progressivamente valicheremo anche le Alpi per raccontare il paesaggio italiano, ma restiamo intanto dall'altra parte. Il primo dei due grandi malati europei è la Francia, abbiamo detto, ma il fulcro della crisi rimane pur sempre in Germania, dove oltre all'automotive fioccano altri annunci di licenziamenti.
Sì, che in parte sono sicuramente connessi sempre a delle filiere, metalmeccaniche. In particolare in settimana c'è stato l'annuncio di 11.000 licenziamenti da parte di Thyssen, quindi del gruppo produttore dell'acciaio. Poi c'è il piano di licenziamenti di Bosch, quindi automotive e componentistica auto, ma poi soprattutto direi una qualcosa che è sotto traccia, che in questo momento viene poco evidenziato sui grandi giornali, è che è il rischio della crisi della chimica tedesca, perché stiamo parlando dei due più grandi colossi a livello mondiale del settore chimico, Bayer e BASF. Abbiamo già detto nelle scorse settimane delle difficoltà di Bayer, ma non abbiamo raccontato a sufficienza del fatto che anche BASF, che è l'altro grande colosso della chimica, ha annunciato un piano di ristrutturazione e un trasferimento delle produzioni, guardate un po', in Cina. Ma questo potrebbe complicare ulteriormente le cose, perché il piano di alcune aziende tedesche di trasferire le produzioni in Cina si può scontrare con ovviamente l'arrivo di Trump e gli effetti non solo dei dazi ma anche delle minacce di Trump sulla relazione con la Cina dal punto di vista economico.
Adesso ci arriviamo ai dazi di Trump. Apro un'altra parentesi. Oggi è un po' il giorno in cui mi piace aprire le parentesi. Se quella di prima era tonda, questa facciamola quadra, anzi addirittura graff, esageriamo. Dicevo, a proposito di automotive di Cina e quindi di auto elettrica, la volta scorsa avevamo fatto in tempo a parlare di Northvolt, che era dovuta ricorrere al Chapter
riusciti.
11
no,
e allora
no,
forse
no.
Vale la pena ricordare che una delle più grandi aziende svedesi
doveva essere la più grande azienda che produceva batterie per il settore ovviamente dell'automotive, e quindi in particolare dell'auto elettrica, e era considerata la best funded startup, cioè la startup con i migliori fondi raccolti a livello europeo. Aveva raccolto 15 miliardi di dollari e a questo punto invece ha fatto appello alla procedura fallimentare, perché è in una situazione di grave crisi. Tra l'altro questo potrebbe avere degli effetti molto pesanti anche sul bilancio dell'Unione Europea, perché di quei 15 miliardi che erano stati raccolti sul mercato per finanziare questo grande produttore di batterie, una parte consistente arrivava da fondi europei, e quindi ci potrebbe essere questo risvolto, come evidenziato anche dal Financial Times, che potrebbe pesare sul bilancio della stessa Unione Europea. Dopodiché ci sono delle robe incredibili. Oggi il Sole racconta che Northvolt, nonostante sia in bancarotta, ha dato l'autorizzazione ai manager a vendere almeno il 5% delle loro azioni stock option.
Molto bene, con questo possiamo chiudere la parentesi graffa e tornare al punto, cioè all'insediamento di Trump, che rischia di assestare un ulteriore colpo all'economia continentale.
Sì, perché Trump per ora, come è noto, ha fatto grande clamore annunciando come, diciamo, ordine esecutivo e presumibilmente il primo ordine esecutivo i dazi nei confronti di Canada, di Messico, quindi, e della Cina, per ragioni parallele e differenti, ma tutti sappiamo benissimo che Trump aveva già usato e probabilmente intenderà usare ancora nei confronti dell'Europa la leva dazi, in particolare per alcuni comparti e o come misura minaccia per imporre la sua linea nelle relazioni internazionali di natura commerciale. Come noto, un incremento dei dazi nei confronti dei prodotti europei non riguarda solo l'agroalimentare, perché soprattutto la Germania, ma anche la Francia e in parte l'Italia sono esportatori di alcuni prodotti tecnologici, in particolare tessile, chimica, farmaceutica, che non sono appannaggio per ora della Cina e che vengono esportati direttamente dal continente europeo.
Caro professore, oggi mi è andato veramente come un treno ad alta velocità. Fosse lei il ministro dei trasporti, probabilmente il Giappone verrebbe qua a studiarci ammirato e si domanderebbe: ma come fanno? Ma con che qualità forniscono questo servizio? Detto questo, io vorrei allargare proprio per un attimo il confine dello sciopero generale e proclamare personalmente uno sciopero contro il popolo sovrano che guarda X Factor e vota. Cioè, siamo un paese che si merita Lorenzo Salvetti e i Patagarri in finale. Niente, volevo dire questa cosa qua.
Se, non poi, so cosa siano.
Poi ci spaccheremo sicuramente su questo, però insomma volevo aggiungere un mio contributo alle ragioni dello sciopero di oggi. Abbiamo addirittura 4 minuti, di solito siamo stretti, adesso abbiamo 4 minuti per arrivare alla GR, quindi o spacchettiamo quello che avevamo immaginato, invece
è per forza
cosa dobbiamo fare, e quindi, dicevamo con la bella metafora meteorologica della perturbazione, valichiamo le Alpi e andiamo a vedere come piove, quanto piove, dove piove sul nostro paese. E quindi eccoci qua alle ragioni e ai campi della crisi industriale italiana. Partiamo dalla
cronaca più recente. Allora, la cronaca più recente oggi arriva per esempio dalle fonderie. Produzione giù del 14% nel terzo trimestre, 9 aziende su 10 in frenata. Questo lo racconta il Sole 24 Ore, in particolare dando voce al presidente di Assofond. L'esito di questo quadro negativo del 2024 è significativo, perché ci sono alcuni settori che stanno a monte dei processi industriali, quindi la produzione delle fonderie, la produzione dell'acciaio, ovviamente essendo una materia prima che coinvolge l'automotive, ma per esempio il bianco ne abbiamo parlato in queste settimane, tutto il comparto del bianco in crisi, l'annuncio dei licenziamenti di Beko, la chiusura e quel comparto in Italia era un comparto importante, anche se in crisi da parecchio tempo.
Per bianco si intende,
il bianco e il caldo, si intende il settore degli elettrodomestici da famiglia, quindi le lavatrici piuttosto che le lavastoviglie, piuttosto che i forni a microonde, eccetera eccetera. Questo è un comparto che è in crisi da parecchio tempo, diciamo da quando era iniziata la crisi della Merloni, grande firma italiana con base nelle Marche. Erano rimaste però delle eccellenze, quindi la crisi di un settore come quello impatta poi sul settore delle fonderie, perché a sua volta viene a mancare la domanda di fornitura di materie prime per le lavorazioni che poi vengono fatte in questi comparti manifatturieri, e questa è una notizia di oggi.
Non è notizia di oggi invece la situazione che riguarda il settore del legno arredo. Qua diciamo che ci collochiamo nell'area Friuli, Veneto, Trentino.
Sì, il settore prevalentemente nel Triveneto, ma con delle presenze importanti anche nelle Marche e in alcune regioni del centro, è una filiera strategica per il sistema, il macro sistema arredamento, che vale 28 miliardi di euro e esporta il 53% dei suoi prodotti di arredamento, 15 destinati oltre confine, con un saldo commerciale pari a 9,8 miliardi di euro, quindi un comparto molto importante. Il primo mercato, pensa un po', per le esportazioni è la Francia, quindi se la Francia va in crisi i cittadini francesi consumano meno, ovviamente questo ha delle ripercussioni sull'andamento di questo comparto. Seguono gli Stati Uniti con l'11% delle esportazioni e al terzo posto c'è la Germania, e questo spiega la concatenazione tra i settori che abbiamo cercato di raccontare prima.
Ricordiamo, giusto per chiudere, la Golden Age del settore legno arredo negli anni 80, il mercatone dell'arredamento di Fizzonasco. Meno male che c'è, meno male che c'è, grappeggio, tutte quelle canzoni, tutta quella mobilia. Poi
diciamo che è stata sostituita dal Salone del Mobile, che poi è diventato l'esempio, diciamo, dell'imporsi del design in dimensione internazionale.
Stiamo per dare la linea al GR e poi torneremo a descrivere la crisi del paesaggio industriale italiano in questa giornata di Giorno delle Locuste e dello sciopero generale. Il quiz odierno del Giorno delle Locuste vi chiede, cari ascoltatori, il titolo del romanzo di Giorgio Bassani ambientato da Arnold. Ci sentiamo tra poco. Che saremmo tornati in onda da quasi 3 minuti.
Sì,
meno male che c'erano gli Earth, Wind & Fire, sennò rimanevo solo io.
Ma no, ma dai, ma quando mai? Sono qua.
Sono qua. Stavo
leggendo tutti i quotidiani per vedere se avevamo altri spunti che si collegavano alla nostra narrazione.
No, ho capito, ma essendo il giorno dello sciopero generale, a un certo punto mi scompare. Che cosa penso? Che l'hai preso il ghiribizzo.
Sono risceso in sciopero.
Eh sì, è tornato in sciopero, è andato in piazza, era già lì che urlava e io rimanevo qua. La seconda ipotesi che ho fatto è, sarà andato a far ripassare a Landini. No, pensavo che stesse facendo ripassare a Landini tutti i distretti industriali in crisi, che magari non li sa tutti. Vabbè, comunque se ci ascolta adesso li può ripassare direttamente in onda. Eravamo al legno e all'arredo e poi, vabbè, andiamo dritti sulle ceramiche a questo punto.
Sì,
ah no, aspetti, prima delle ceramiche.
Infatti.
No, mi sono fatto prendere dal poco tempo.
Vuoi far scioperare anche il quiz?
Sì, è l'effetto barbecue, l'effetto tanta troppa carne al fuoco. No, diciamo semplicemente che basta, dobbiamo alzare l'asticella, perché proponiamo ormai quiz troppo semplici, assolutori troppo abili. Quindi il quiz odierno facile del giorno delle locuse è stato risolto in un amen. Quello che volevamo sapere era il titolo del romanzo di Giorgio Bassani ambientato da Arnold, e la risposta esatta era
Il giardino dei Fonzi Contini.
E ha risposto per prima
Paola Villa e purtroppo un altro ascoltatore di cui non ho.
Che purtroppo,
firma.
Peggio per lui se non si è firmato.
Mi piace, poverino.
Ma che poverino?
Contemporanea 8:30, però non si è firmato.
Vince Paola, che alla quale regaleremo una bella fornitura di ceramiche che arrivano direttamente dal distretto delle ceramiche dell'Emilia-Romagna.
In particolare stiamo parlando ovviamente di Sassuolo. Come per il distretto del legno arredo c'è una storia pluricentenaria. In particolare si parte dal 1741, quando viene fondata la prima società di produzione di maiolica a Sassuolo.
Ecco, arriviamo velocemente ai giorni nostri, perché
ci stiamo dentro. No, ma è solo per dire, perché è importante, che già in quest'area si contavano all'epoca, nell'immediato dopoguerra, 36 aziende e 6.500 addetti, quindi c'è una proiezione storica di grande peso. Questo comparto è sicuramente un comparto in crisi, anche quello della ceramica, da parecchio tempo, in particolare diciamo dalla fine degli anni '80, quando si è cominciato a dover fare i conti con la concorrenza turca e poi un po' di concorrenza asiatica. La strategia è stata quella di puntare sempre di più su prodotti di alta qualità, ma ora ci si scontra effettivamente con anche il problema europeo, nel senso che la ceramica, come poi vedremo altri comparti industriali, fanno i conti con un tema che in gergo viene chiamato hard to abate, cioè sono i settori
duro all'abete, hard to abate,
no, difficile da battere. Sono i settori industriali che dipendono in modo rilevante dall'energia, dovrebbero avere un piano per la decarbonizzazione o comunque per la sostituzione delle domande di energia da fossili a rinnovabili. Si chiamano questi comparti, vengono denominati hard to abate, dove ci sono dentro ovviamente le acciaierie, le fonderie, il comparto della ceramica, la chimica, alcuni comparti meccanici. Senza un piano nazionale su queste tematiche, e sicuramente non risolvibili con il nucleare di Pichetto Fratin.
Ragazzi, oggi abbiamo imparato il bianco e hard to abate.
Se
andiamo in manifestazione oggi possiamo bullarci con quelli che ci lanciano gli slogan di fianco, ma tu lo sai, hard to abate, il bianco lo sai cos'è? Noi lo sappiamo. È così centrale nel sassuolese la ceramica che li cantano me piace i bigoli con la ceramica, come in Veneto cantano me piace i bigoli con la Lugana. Non andiamo in Veneto, non ancora perlomeno, perché restiamo in parte in Emilia Romagna, ma Piemonte e Lombardia, perché ci tocca l'automotive per forza.
Si tocca per forza l'automotive, sia per le dimensioni sia per la storia. L'abbiamo detto più volte, la crisi dell'automotive italiana non è certo legata alle vicende Fiat Stellantis, perché quella crisi di Fiat Stellantis non è sicuramente imputabile all'attuale governo, nemmeno a quello precedente, ma diciamo a tutti i governi che si sono susseguiti almeno dalla metà degli anni 90 ad oggi, che non hanno fatto niente per ottenere veri investimenti industriali dal gruppo Fiat FCA, il famoso piano Industria Italia di Marchionne doveva prevedere 10 miliardi di investimento, non ne fecero neppure uno. Nel frattempo ricorsero, come stanno facendo anche oggi, alla cassa integrazione, quindi a risorse pubbliche, ma la componentistica automobili dell'auto non è legata per fortuna a Fiat Stellantis, ma alle filiere internazionali. Quindi se mi va in crisi il settore produttivo in Germania e in Francia, ovviamente questo pesa sull'automotive. C'è il distretto dell'Emilia Romagna, la Motor Valley a un certo punto era stata chiamata, che è quella diciamo sempre nel modenese, legata in particolare alle produzioni di alta gamma, quindi Ferrari e annessi. Poi c'è tutta la Lombardia, il comparto bresciano, e il Piemonte, anche se il Piemonte bisogna dire la verità che sull'automotive ha già pagato moltissimo negli ultimi 10 anni, con una raffica di chiusure e di licenziamenti.
Motivatore dell'automotive dovrebbe essere nominato Guido Domeda, gas a martello e scatenate l'inferno, e vedi che l'automotive riparte come un uomo solo. Passiamo al settore della meccanica fine, che lei mi insegna si distingue dalla meccanica rozza perché è un pochino più elegante.
Ma no, semplicemente
meno buzzurra.
Tutti siamo abituati, o comunque molti siamo abituati, a sentir parlare di Federmeccanica, che è l'associazione di categoria con cui fanno le trattative i sindacati per il contratto nazionale dei metalmeccanici, che, lo ricordiamo, rimane il comparto industriale più grande ancora a livello italiano, circa 1,5 milioni di addetti complessivo, ma in realtà c'è un'altra meccanica che è raggruppata sotto Anima, che è un'altra rappresentanza sempre confindustriale. Questa è la sigla, è l'Associazione Nazionale delle Imprese della Meccanica Fine, dove dentro troviamo per esempio il comparto delle rubinetterie e delle valvole, che è assolutamente sconosciuto. I poli principali sono nel Novarese e a Brescia.
Secondo me la crisi del settore delle valvole non la sa neanche Landini.
No, credo che la sappia bene, perché è un comparto importante. Stiamo parlando di 80 miliardi di fatturato complessivo, che però è sviluppato da 80 aziende circa, quindi stiamo parlando di un comparto con una frammentazione spaventosa, che deve fare i conti con invece dei player internazionali che da soli valgono una decina, tra 8 e 11 miliardi di fatturato. I competitor principali in Europa sono in Danimarca e Svezia, dove appunto una sola impresa realizza 8 miliardi, in Danimarca e in Svezia 11 miliardi. Questo è un comparto aggregato che ha centinaia di migliaia di lavoratori complessivo, e richiederebbe un piano per l'aggregazione e per lo sviluppo a livello internazionale, perché altrimenti, come come dice uno dei dirigenti stessi di queste aziende, rischia di fare la fine della rana bollita. Sostanzialmente sta bene finora, lo starà probabilmente ancora per qualche anno, e non vede i rischi della crisi che si presenterà a medio termine.
Sono le 8:48 minuti, ricordo che a partire dalle 9 in studio Massimo Bacchetta e Lorenza Ghidini, se non ricordo male, ma magari ricordo malissimo, per la diretta di questa mattinata di sciopero generale, e noi abbiamo ancora diversi capitoli prima di arrivare alla fine del nostro percorso.
Sì, abbiamo diversi capitoli perché alcuni, fra l'altro, storici per quella che è la nostra anche cultura, la storia. Penso al tessile, alla calzatura, che riguarda moltissimo il Pavese, dove è appena fallita poche settimane fa uno dei marchi principali delle scarpe, diciamo, di alta gamma. Vale il biellese con il tessile e il comparto, l'ex comparto della lana, ma vale anche, coinvolge anche le Marche e la Campania, che sono sempre settori dove esistono da sempre dei mini distretti industriali, in alcuni casi anche di grandi dimensioni, che sono privi di qualsiasi strategia aggregata da parte del sistema paese.
C'è anche il tema fiscale, che ancora non abbiamo toccato. Adesso, come dire, abbiamo viaggiato per geografie e faglie di crisi all'interno del tessuto industriale del paese, ma uno dei temi che stanno dentro le ragioni dello sciopero generale riguarda anche il fisco. Non c'è con noi oggi il professor Santoro, che tendenzialmente sciopera contro di noi perché non siamo alla sua altezza. Così.
Ma no, no.
Ma queste sono un po' le ragioni del suo show.
Travolto da impegni.
Travolto da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, come se fosse il protagonista di un film di Lina Vermiller. No, scherzi a parte, non c'è con noi il professor Santoro, ma resta il tema del fisco. In particolare c'è un tema di cui si è molto discusso in settimana, che vale la pena tornare ad evidenziare.
Ah sì, vale assolutamente la pena. Per un motivo principale, perché non ha ricevuto per ora alcuna risposta.
L'hanno ignorato!
L'hanno proprio ignorato completamente. Cioè,
qualcuno ha suggerito di portarlo con una nave militare in Albania e chiuderlo là,
sì,
in modo che non se ne sapesse più niente.
Qualcuno ha suggerito di portarci i funzionari dell'ufficio di analisi bilancio della Camera, il famoso UPB, che più volte si presenta e fa analisi puntuali sugli effetti della manovra. Questa volta appunto l'ufficio parlamentare di bilancio ha segnalato che c'è un rischio devastante, un effetto perverso della trasformazione del taglio del cuneo fiscale del cuneo contributivo in un'operazione fiscale. Praticamente fino a quest'anno il taglio riguardava i contributi da versare in busta paga che venivano tagliati e lo Stato compensava la differenza in modo che la riduzione non avesse effetto sulle pensioni future. Il nuovo sistema prevede due meccanismi diversi. Fino a 20.000 euro di reddito c'è un bonus esentasse in busta paga, da 20 a 40.000 c'è una detrazione fiscale, ma questa detrazione fiscale si riduce progressivamente all'aumentare del reddito. Questo provoca un effetto perverso per cui fino a 32.000 euro di reddito la detrazione fissa da 1.000 euro che compensa appunto la decontribuzione, ma poi scende progressivamente e alla fine c'è il rischio che i lavoratori che si trovano nella fascia tra 32.000 e 40.000 euro, quindi come dire non sicuramente dei nababbi, abbiano un incremento della pressione fiscale che potrebbe raggiungere il 56%, alla faccia del riduciamo la pressione nei confronti dei lavoratori.
Nel linguaggio tecnico degli economisti significa prenderla nel culo se si appartiene a quel range di aliquota. Ricorderete che il professor Santoro più volte ci aveva detto attenzione al combinato disposto che si genera tra la riduzione dell'aliquota e la riduzione delle detrazioni. Ci potrebbero essere dei crash interessanti. Eccolo qua, uno dei crash interessanti, cari amici, se state tra 30 e 45 mila euro lordi e quindi non siete esattamente categoria Briatore, potreste pagare molto di più, 56%, di quanto non paghi un, che ne so, del vecchio.
Sì, chiunque altro, insomma, con redditi ben superiori, che non ha certo il taglio del cuneo, ma non ha un effetto perverso prodotto dalla misura che trasforma appunto il taglio in una sorta di detrazione.
Beh, però bello
fiscale.
Perché poi possiamo andare in giro a fare gli sboroni e dire: io ho pagato 56, questa tu cosa hai pagato, sfigato. Due minuti, dobbiamo chiudere, ecco, sulla sanità.
Sì, volevo sottolineare che appunto questa osservazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio, come dicevamo, dal ministero non è arrivata nessuna risposta, quindi non sappiamo se questo effetto perverso verrà corretto e come verrà corretto. Parliamo della sanità perché la cosa più rilevante, l'avevamo già segnalato, è che un'analisi puntuale dell'andamento della spesa sanitaria lo ha ammesso lo stesso ministro Giorgetti nell'audizione. Ci sono dei passaggi della sua audizione esplicitamente chiarissimi su questo. Sostanzialmente l'incremento che sbandiera la Premier in tutte le occasioni con la calcolatrice, quando fa i giochini con la calcolatrice sull'incremento della spesa sanitaria, in realtà non copre nemmeno il recupero dell'inflazione. Questo non vale sia per il 25 sia per il 26 e probabilmente anche per il 27, cioè sostanzialmente quell'incremento che viene dichiarato in valori assoluti non recupera l'effetto inflazionistico che in questi anni non è per ora mai stato recuperato per effetto dei tagli precedenti.
Chiudiamo con il secondo quiz odierno del giorno delle locuste. Avete tempo una settimana per la soluzione. Si dice sbandiera o sbandiera? Dove sta l'accento? Avrete la possibilità di rispondere attraverso tutti quanti i canali. Io nel frattempo vi informo che domani il Demone del Tardi è in sciopero e quindi ci sarà il microfono aperto con la direttrice Lorenza Ghidini, mentre invece tra pochissimo, tra 4 minuti, non di più, comincia la diretta di Radio Popolare su questa giornata di scioperi. Professor Di Stefano, grazie per il suo racconto, grazie per essere stato con noi. Adesso può andare a urlare contro il capitalismo. Ne ha facoltà.
Grazie a tutti gli ascoltatori e gli ascoltatori.
Gli ascoltatori e gli ascoltatori. Mamma mia, che patriarcato che c'ha dentro.
Sì.
Grazie a tutti gli ascoltatori e gli ascoltatori. L'ha voluto ribadire proprio. Maschio.
No. Certo.
Arrivederci.
Arrivederci.